Allora, so che la mia voce è ormai conosciuta e può anche creare una certa stanchezza, conoscete forse tante mie battute, mi conoscete troppo bene, insomma, a volte questo può creare un'abitudine, no? E io spero che stamattina andiamo oltre la persona e guardiamo quello che il Signore ci vuole dire stamattina attraverso la sua parola, e non tanto chi vi sta davanti. E vogliamo leggere stamattina un passo che segue un certo ordine, una certa sequenza, e siamo arrivati al capitolo 19 di Atti, dal verso 23, leggeremo dal verso 23 al verso 41. Atti, capitolo 19, dal verso 23 al verso 41. In quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, perché un tale di nome Demetrio Orefice, che faceva tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Riuniti questi e altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: «Uomini, voi sapete che questo lavoro proviene dalla nostra prosperità, e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente, non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più, e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu piena di confusione, e trascinando con sé a forza Gaio Aristarco, Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto, chi gridava una cosa, chi un'altra. Infatti, l'assemblea era confusa e i più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. Dalla folla fecero uscire Alessandro, che i giudei spingevano avanti. Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso in difesa davanti al popolo, ma quando si accorsero che era un giudeo, tutti, per quasi 2 ore, si misero a gridare in coro: «Grande la Diana degli Efesini! Grande la Diana degli Efesini! Grande la Diana degli Efesini!» Beh, questo per 2 ore. Per 2 ore. E allora il segretario, calmato la folla, disse: «Uomini di Efeso, c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Queste cose sono incontestabili, perciò dovete calmarvi e non fare nulla in modo precipitoso. Voi infatti avete condotto qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualcos'altro, la questione si risolverà in un'assemblea regolare. Infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la riunione di oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale poter giustificare questo tumulto». Detto questo, sciolse l'assemblea. Sembra un po' una riunione di condominio di oggi. L'altra settimana stavo ad Ostia per fare delle compre, delle spese, e a un certo punto mi si avvicina un venditore ambulante con una sacca e mi voleva vendere per forza un braccialetto. E mi diceva: guarda, questo braccialetto porta fortuna. E io tiravo avanti, scoraggiandolo, cercando di scoraggiare di vendermi queste cose, e lui insisteva: comprami un braccialetto, porta fortuna. E io ancora andavo avanti e lui mi diceva: senti, io ho bisogno di comprarmi un paio di scarpe. Ah, prima no, gli dissi un'altra cosa. Guarda, gli dissi, io non credo alla fortuna, io credo in un Dio che provvede per me le cose. E lui ha continuato: ma io devo comprarmi un paio di scarpe. Perché io gli dissi: senti amico, tu hai una sacca piena di braccialetti portafortuna. Se questi funzionavano veramente, tu dovresti essere oggi coperto di scarpe. E lui non sapeva che rispondere. Però mi ha fatto pena e gli ho comprato il braccialetto. Porta fortuna, non si sa mai. No, scherzo. Ma questa cosa mi ha fatto venire in mente come a volte noi abbiamo crediamo un po' alla superstizione, abbiamo a volte anche una religione un po' superstiziosa, basata proprio sul proprio tornaconto, sull'egoismo, sul guadagno, ma soprattutto sull'ignoranza. E ho visto, non solo io, lo vedete anche voi, come le persone a volte vogliono rimanere nell'ignoranza, non vogliono capire, scoprire se quello che credono è vero o meno, e vogliono rimanere nell'ignoranza. Persone che ancora oggi credono a fedi strane, agli oroscopi, ai maghi, alla fortuna e tante forme di superstizione, facendo proliferare tutto un mercato che sfrutta questa credoneria che c'è nei confronti di questo occulto. Non voglio ripetermi su già quanto ho detto le altre volte per quanto riguarda la superstizione, ma l'idolatria, abbiamo visto anche Paolo ad Atene tempo fa, ma ancora una volta qui ci viene presentato un problema simile di idolatria, una idolatria abbastanza pesante. E oggi vedremo come queste cose impattano sulla nostra conoscenza del Vangelo, sulla gente. Ho intitolato questo messaggio Lifting spirituale. Allora mi sono aiutato con l'inglese, questa è una parola infatti in inglese, lifting è una parola in inglese che ha due significati più importanti. Uno, quello principale, che poi deriva anche l'altro, è tirare su, alzare, sollevare. E poi abbiamo il secondo, che è abbastanza conosciuto, magari sui giornali di moda, di gossip, eccetera, eccetera, è il lifting che fanno le donne, o perlomeno le attrici, quando arrivano a una certa età, e che fanno? Siccome c'è la carne che sotto i colpi degli anni cede e sente la forza di gravità che tira sempre più giù, allora hanno bisogno di essere sollevate, ma anche gli uomini, non soltanto le donne. E sostenere, tirare su ciò che sta cadendo. Abbiamo in questo racconto la reazione della predicazione del Vangelo da parte di chi credeva in questa divinità. Paolo aveva già affrontato questo discorso con gli ateniesi quando ha parlato dell'Iddio sconosciuto. Questo passo ci aiuterà a scoprire anche gli atteggiamenti che l'uomo adotta a volte per evitare di prendere le proprie responsabilità davanti alla verità, alla volontà di Dio. La scrittura ci dice che ad Efeso ci fu un grande tumulto. Non possiamo neanche immaginare quanto era grande, ma era veramente grande. E anche la città di Efeso era in subbuglio, non soltanto i costruttori di templi, di tempietti, ma tutta la città. una città, Florida, una città importante per l'Asia. E io l'altro anno sono andato a visitare questa città, Efeso proprio, sono andato a Atene, poi sono andato ad Efeso. Vi posso assicurare, posso testimoniare che ancora adesso mostra tutto il suo splendore, quello che era il suo splendore quando era abitata dalle persone. Quindi faccio vedere soltanto tre immagini di questa città. Ecco, questa è Efeso oggi. Questa è una fotografia che ho preso io. Vedete giù in fondo la biblioteca. Guardate che bella, insomma, una biblioteca abbastanza importante, una città come questa, la biblioteca. Ma è molto bella come città, immaginiamola adesso non con le rovine, ma immaginiamola a quel tempo. Una città florida, una città ricca, una città benestante, ma piena di idoli. Pensate, questo era il marciapiede, un mosaico, dove la gente camminava sopra, lungo la via. Se io ci mettevo un piede sopra, mi mettevano in carcere e buttavano la chiave, ma a quel tempo ci camminavano sopra. E vediamo il teatro, questo è il teatro in cui volevano portare Paolo insieme a tutti gli altri per sentirlo, per condannarlo evidentemente, perché era tanta la gente che era coinvolta in questo tumulto che serviva un teatro come questo. E vedete, questo è il teatro di Efeso dove Paolo sarebbe dovuto andare. E qui vedete intorno c'è un canaletto tutto intorno. E viene spiegato, la guida ha spiegato che quello serviva per togliere tutto il sangue dei sacrifici degli animali, quindi lavavano, facevano un sacco di sacrifici su questo piazzale e poi lavavano questo piazzale e tutto il sangue scorreva in questo canaletto che veniva portato via. Efeso dunque era una città florida, democratica, con una sua cultura e religione molto forte, possiamo definirla un'isola felice. Ma arriva Paolo con il suo messaggio, arriva il Vangelo, arrivano le difficoltà, arrivano i problemi. Che cosa succede? Demetrio, fabbricante di tempietti d'argento, prende in mano la situazione e, come si suol dire, cavalca la tigre. Lui vuole approfittare di questo tumulto che c'era per reagire in un modo violento contro Paolo e istiga la folla a prendere posizione contro Paolo stesso. Notiamo che nelle sue argomentazioni ci sono tre tipi di lifting, io ho chiamato tre tipi di lifting, quello di tirare su la propria fede, la propria mestiere, la propria religione. E parte dal centro per andare in periferia, nel senso, mi spiego, parte da un gruppo di persone che hanno i costruttori di tempietti, poi passa alla città e poi al mondo intero, l'Asia e poi il mondo intero, segue questo ordine. Quindi ho diviso questo messaggio in questo ordine con cui Demetrio affronta questo problema. E vediamo il primo lifting, il lifting degli interessi personali. Demetrio prima di tutto si focalizza sulla cerchia degli artigiani, che come lui forgiavano, costruivano questi tempietti d'argento. Demetrio prevede il declino di questa sua professione in seguito all'insegnamento di Paolo. E lui vuole alzare su, fare questo lifting, rialzare su le sorti di questo mestiere che gli procurava dei soldi, procurava del denaro. E leggiamo quello che dice al versetto 25. Riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente, non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo di questo ramo della nostra arte cada in discredito, e poi continua, lo vedremo subito dopo. Demetrio sa che queste persone guardavano prima di tutto il profitto. Lui sa che questo è un argomento sensibile ad ogni uomo. Quando l'uomo gli tocchi il portafoglio, sono dolori, sono problemi. E così lui prospetta questo pericolo che c'è nella loro arte di costruire questi tempietti, perché aveva compreso che il Vangelo avrebbe distrutto questa sua arte. Questo lo vediamo spesso anche intorno a noi, è vero? Una società improntata sul profitto e sul lucro. Questa è la nostra società. Quante volte le persone a cui abbiamo parlato del Vangelo ci hanno subito detto, hanno alzato subito il muro del costo. Ci hanno detto, no, questo costa troppo. Oppure dicono, ma chi c'è dietro? Qualcuno che vuole raccogliere i soldi? Quante volte ci hanno detto questo? Quante volte hanno dubitato che dietro questa chiesa ci siano delle persone che vogliono lucrare sulle offerte di questa chiesa? È il primo dubbio che gli viene, perché è il primo pensiero che loro hanno. Cosa? Devo impegnarmi, non soltanto in questioni in termini di denaro, ma a volte il costo viene visto anche come impegno, come tempo. Che cosa? Devo impegnarmi, devo essere onesto. Quindi vuol dire una perdita anche quello. Perdere il mio tempo che passo al bar per venire a pregare in chiesa? Devo lasciare i miei peccati? No, grazie. No, grazie. Mi costa troppo. Mi costa troppo. Magari, come dicevo prima, sospettano che c'è un tornaconto, che qualcuno sfrutti i credenti. Forse c'è qualcuno pure che lo farà nel mondo, non lo so, sicuramente ci sarà qualcuno. Però è strano, è curioso come la prima cosa che dicono e sospettano che ci sia appunto un tornaconto da parte di qualcuno, mentre poi danno i loro soldi verso vizi, verso sostanze come alcol, come fumo, come tante altre cose, e non si fanno nessun problema dei soldi. Quando lì si sa per certo che c'è un mercato, c'è tutto un indotto che vuole sfruttare i vizi dell'uomo per arricchirsi. Ma quando si parla della fede, troviamo subito questo ostacolo. Ma chissà che ci guadagna, chissà che ci guadagna. Paolo, scrivendo a Tito, ricorda come anche noi, tutti noi, eravamo schiavi di vizi e di peccati. E lui, scrivendo a Tito, appunto dice, perché anche noi un tempo, eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiandoci a vicenda. Questa era la condizione della maggior parte di noi prima della conversione, se non tutti noi. Ma a volte, sotto sotto, anche noi credenti diciamo, mi costa troppo. Anche noi credenti a volte diciamo, mi costa troppo essere cristiano. C'è troppo impegno, troppo tempo da dare. Forse non lo verbalizziamo, non lo diciamo con le parole, ma negli atteggiamenti, nella pratica, emerge un po' questo. Essere credenti a volte ci costa troppo. Ci sono credenti che anche partono bene, accettano il messaggio dell'Evangelo, c'è entusiasmo e poi dopo piano piano ci si fredda perché si vede il costo. E queste sono parabole che il Signore ha insegnato, il seme, i terreni, sapete un po' tutte queste cose. Ci sono persone che, non so per quale motivo, questo è anche una, sono domande che ci facciamo come anziani, come consiglio di chiesa, come poter coinvolgere più i credenti nello studio biblico, nella riunione di preghiera. A volte non so che cosa succeda, non so qual è il problema, ma c'è una certa difficoltà a venire agli incontri e non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa dire, siamo veramente impreparati per questo. Ci sono altri fratelli invece che piangono per non essere qui, che soffrono e me lo dicono, perché non possono venire allo studio biblico, perché il datore di lavoro non gli permette di venire. Ci sono situazioni, è chiaro che ognuno di noi ha situazioni diverse, io non voglio entrare in merito di ogni persona deve rendere conto a Dio, non a me, sicuramente non a me. Ma a volte noi abbiamo questo atteggiamento, fratelli, ci costa troppo smuoverci dalla poltrona. Il Signore è stato molto chiaro quando avvertiva i credenti, quando avvertiva le persone che volevano seguirlo: le volpi hanno una tana, ma io non so dove posare persino la mia testa. Oh, Gesù l'ha detto, io non so neanche dove posare la mia testa. C'è un costo. Io dirò qualcosa adesso che sono un po' imbarazzato a dirlo, perché sembra che io voglia fare il bravino, ma non è così, è solo un incoraggiamento. Io e la mia famiglia abbiamo abitato per 5 anni a Roma, in Santa Maria Sulliatrice, a Pio Tuscolano, insomma. Però la nostra chiesa avevamo deciso che fosse a Villalba. E da Roma a Villalba noi andavamo tutti i giovedì all'incontro di preghiera o il martedì all'incontro di studio biblico. E facevamo 60 chilometri al giorno. 60 chilometri non tutti i giorni, ma ogni volta che ci spostavamo, 30 ad andare e 30 a tornare. Avevamo Laura piccola, Laura è nata lì, quindi da 1 anno fino a 5 anni. Noi portavamo Laura in carrozzina, la portavamo, uscivamo da casa alle 6 del pomeriggio, ritornavamo la sera alle 9:30, a volte alle 10. Forse qualcuno ci prenderà per esagerati, per matti, sprovveduti, non lo so. Non lo so, non so se quelli erano altri tempi, non so che cosa succede, però nessuno di noi ha avuto un danno, è stato un sacrificio, perché essere cristiani costa, essere cristiani non è avere un portafortuna come questo, dire ma sono cristiano, ho l'etichetta, ho la Bibbia a casa e tutto andrà bene. Essere cristiani è un impegno ogni giorno, una comunione con il Signore, una ricerca della volontà del Signore, un ostacolare tutti quei impedimenti che qualcuno stamattina ha anche citato, che le potestà dell'aria vogliono impedirci di essere insieme con la Chiesa. Ci sono delle persone che hanno perso la vita per la loro fede. Ci sono persone che sono scacciati da casa dai loro genitori per la loro fede, sono stati ripudiati dai loro familiari, hanno perso il lavoro. Ci sono paesi nel mondo in cui essere cristiani vuol dire perdere il lavoro. In Arabia Saudita, sono stato 3 mesi lì in Arabia Saudita, se ti scoprivano a evangelizzare qualcuno, ti prendevano, ti mettevano sull'aereo e ti mandavano a casa. E gli arabi che si convertivano, non è che li licenziavano, gli tagliavano la testa. Gli tagliavano proprio la testa. Ci sono persone, credenti, che hanno perso gli amici, hanno perso tutti i loro averi. In alcuni paesi del mondo essere cristiano significa perdere tutti gli averi. Ci sono missionari che hanno lasciato volontariamente tutto per andare a predicare il Vangelo nel mondo. Essere cristiani ha un costo. Marcello proprio ieri diceva: il Vangelo si riceve gratuitamente, ma si vive con un grande costo, o giù di lì, roba del genere. Non so se ho usato le parole precise.
Per diventare cristiani è gratuito, essere cristiani ha un costo.
Essere cristiani ha un costo. Lui non sapeva che io predicavo questo messaggio, ma a noi il Signore non ci chiede tutto questo, perlomeno non ancora, non a tutti noi. Ma purtroppo a volte non facciamo neppure il poco. Oggi il mondo purtroppo è entrato anche nelle nostre chiese. Vogliamo un cristianesimo che non costi nulla, che ci permetta di non lasciare nulla. Vogliamo entrare nel regno di Dio avendo ancora tutto nelle mani e non lasciare nulla. Sapete come si catturano le scimmie in Africa? Non so se lo fanno ancora, però ho trovato questo. Se in Africa per catturare una scimmia, i cacciatori che cosa fanno? Fanno un buco in un albero, proprio preciso per far entrare una mano. Poi dentro, facendosi vedere, perché le scimmie sono furbe, vedono, mettono qualche cosa. Un frutto che possono prendere con la mano, e poi si allontana e si nascondono. La scimmia guarda, vede, osserva, sa e si avvicina, infila la mano, prende il frutto e cerca di farlo uscire e non ci riesce. Il cacciatore si avvicina, la scimmia si ostina a tenere il frutto, lei non sa, non ci arriva, non lo so, forse qualche scimmia più evoluta, non lo so, ma non lascia la presa e il cacciatore prende la scimmia. A volte un po' questa è un'immagine di noi credenti, noi non vogliamo lasciare niente, però poi il diavolo ci prende. La scrittura ci dice, un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli della casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano nell'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Allora, abbiamo visto il lifting degli interessi personali e adesso vediamo il lifting dell'orgoglio spirituale. Demetrio quindi si allarga, va oltre il piccolo cerchio e tocca l'orgoglio religioso dei cittadini. E andando avanti nella lettura, versetto 27 dice, non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà. Qua Demetrio fa leva sul sentimento religioso adesso dei suoi ascoltatori. E lui vuole ritirare su, fare il lifting spirituale, religioso degli Efesini. E lui sottolinea che questa dea è grande dea, usa proprio questo termine, grande dea, è la sua maestà, è la sua maestà. Chi era Diana? Questa Diana che dice che è grande e maestosa, chi è questa Diana? Beh, se andate a Villa d'Este, sicuramente vedete questa immagine, questa è Diana degli Efesini. In greco è chiamata anche Artemide e ci sono diverse versioni a dire la verità. Qui abbiamo veramente un problema di lifting qua, come vedete, c'è qualche sbaglio. Diana di Efeso è la signora delle selve degli animali selvatici, la custode delle fonti e dei torrenti, la protettrice delle donne, soprattutto del parto, e colei che abitava e che stabiliva, scusate, il potere della regalità ed era invocata dalle donne al momento del parto. A lei le fanciulle facevano dei sacrifici prima del matrimonio. Il culto di Diana, ho fatto una piccola ricerca, il culto di Diana durò fino al Medioevo. Ma io ho il sospetto che questo culto di Diana non è mai morto. Non è mai morto. È continuato fino a noi. E il culto di Diana veniva praticato soprattutto nelle campagne e veniva invocata nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Vi ricorda niente questa data? A Befana. Esattamente. E la Chiesa Cattolica la trasformò poi nella Befana, appunto, un momento, questa giornata dedicata alla dea Diana. Demetrio o era un gran furbo, o ci credeva veramente a questa Diana, o tutte e due. Comunque, fatto sta che lui, davanti a questa folla già ferocida getta secchiate di benzina, e questa gente era voluta naturalmente la cosa, e si infervorisce ancora di più. Allo studio di due giovedì fa nel nostro gruppo stiamo proprio riflettendo come le persone prendono fuoco appena tocchi la loro religione. E stavo dicendo appunto che i miei colleghi facevano battute, ridevano, prendevano in giro, mi raccontavano gli scandali dei preti, delle suore, tutte queste cose qua. Loro, non me lo diceva mica Radio Evangelo questo, me lo dicevano proprio loro, cattolici. Ma quando io gli provavo a dire, guarda veramente che questo non è biblico, mamma mia, apri di cielo, era una guerra. Mi attaccavano in un modo incredibile. Mi attaccavano in un modo incredibile. Sto dicendo delle assurdità, sto dicendo qualcosa che non avete provato anche voi, io penso è una cosa abbastanza uguale, perfetto. Perché le persone quando tocchi certi argomenti diventano violenti? Gli studiosi della mente umana dicono che in noi c'è una zona che è chiamata zona comfort. Zona comfort, che cos'è la zona comfort? È un insieme di pensieri, convinzioni, idee, credenze e anche capacità che abbiamo che ci sono familiari, che abbiamo accumulato durante tutta una vita e che ci fanno sentire sicure. Sono le cose su cui crediamo, che ci sentiamo bene perché le abbiamo accettate e sono una specie di nido, di ovatta, ecco, in cui ci sentiamo bene, perché sono le convinzioni che abbiamo negli anni accumulato, assimilato e le facciamo nostre. Ma può essere anche una professione. Anche una professione può diventare questa zona comfort. Io mi ricordo quando lavoravo alla Telecom, a un certo punto il capo del personale mi chiama e mi dice: signor Caputo, lei da lunedì prossimo lavorerà in un altro reparto. Avrei dovuto fare pure le notti, tra l'altro. Io sono diventato proprio ottonazzo, io ero diventato così triste, così avvilito, perché ho detto, ma questa è la mia professione, ho sempre fatto il tecnico, lo so fare bene, mi piace, e il mio sostegno, il mio sostentamento, a cui faccio affidamento, era la mia zona comfort quella là. E quando qualcuno mi ha detto guarda da oggi in poi andrai a fare un altro lavoro, io mi sono spaventato, mi sono veramente spaventato, però il Signore poi ha provveduto, perché ho pregato come non mai quella volta e poi il Signore ha risposto. Veramente è una delle cose che io ricordo sempre a chiunque mi dice della potenza della preghiera, perché veramente il Signore ha risposto in un modo che non avrei mai immaginato. Così succede anche per le nostre idee, per le nostre abitudini, le nostre convinzioni religiose, per la nostra fede stessa. Quando qualcuno mette in discussione qualche pensiero che noi abbiamo, allora ci sentiamo in un certo modo attaccati, scoperti. Usciamo fuori da questa zona di comfort e perdiamo l'orientamento, perché qualcuno ha osato mettere in discussione quelle cose che a noi piacciono, che ci fanno sentire bene. Agli Efesini stava accadendo la stessa cosa, la loro zona comfort erano le statuette, i tempietti, era la dea Diana e tutto quello che avevano creduto in questa città florida, bella, che abbiamo visto. Quella era la loro zona comfort. E quando arriva Paolo col suo Vangelo e dice guardate che questo è sbagliato, allora reagiscono. E allora reagiscono. Io non credo che Paolo conoscesse la parola zona comfort, però io penso che lui abbia avuto un'idea di questa zona comfort. Infatti lui dice che quando evangelizzava aveva questo approccio: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che non è sotto la legge, e poi un punto continua, con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvare ad ogni modo alcuni. E lui entrava piano piano nella mente, in questa zona comfort che c'erano delle persone, per poi portarli fuori pian piano e esporgli la verità del Vangelo. Ma questa zona comfort, fratelli, a volte esiste anche in noi credenti, e quello è il problema. Anzi, a volte queste zone comfort sono più forti degli altri. Ne è un chiaro esempio il comportamento dei farisei. Loro erano credenti, a modo loro, ma erano credenti. Leggevano la Bibbia, forse più di noi. Loro leggevano la Bibbia tutti i giorni, almeno la parte dell'Antico Testamento naturalmente, ma la leggevano in un modo che la conoscevano bene, soltanto che poi non hanno sfruttato questa loro conoscenza, ma loro leggevano la Bibbia. Facevano culti e digiunavano più di noi, fratelli. Facevano sacrifici. E loro pagavano la decima, pure della menta, del cumino che prendevano, compravano al mercato. E loro erano più fedeli, penso, più di noi, più di me sicuramente. E questa loro conoscenza e religiosità, questa loro liturgia che avevano, li faceva sentire bene, approvati da Dio. Questa era la loro zona comfort. Ma qual è il problema della zona comfort? La zona comfort, come l'abbiamo chiamata, insomma, non è in se stessa negativa o un peccato, ma lo possono diventare quando qualcuno ci viene a dire: guarda che quello che tu hai fatto è sbagliato. Quando noi magari riprendiamo un altro fratello e allora noi andiamo a toccare alcuni nervi particolari, e quindi abbiamo una reazione, perché andiamo a toccare quella zona comfort che abbiamo. Paolo volle scuotere la zona comfort dei farisei, e infatti in una sua lettera, i Romani 2,17, lui dice: or tu ti chiami giudeo e ti riposi, notate questa parola, ti riposi, questa è la tua zona comfort, che tu ti trovi bene, ti riposi, no? Trovate l'associazione, cioè, ecco, ti vanti di Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito nella legge, e ti persuadi di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Queste sono le cose che facciamo sentire. Paolo dice: voi vi sentite bene qui, in queste cose che voi sapete. Non è male saperle queste cose, ma voi vi riposate su queste, di queste cose, e poi ne fate tutt'altro, fate tutta un'altra cosa. Quello è il problema. E questo può diventare un problema anche per la nostra vita spirituale, di bravi credenti evangelici. Possiamo anche noi, come i farisei, vantarci di Dio, conoscere la sua volontà, distinguere ciò che è bene da ciò che è male, persuaderci di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono le tenebre. Anche noi, fratelli, anche noi possiamo avere questo atteggiamento, come i farisei, nello stesso modo, nella stessa maniera. Io non dico che lo facciamo apposta. Non è che qui ci alziamo la mattina e diciamo: io oggi voglio essere così. No, non è questo. Però c'è il pericolo di diventare così. E di diventare appunto dei farisei. Gesù disse in un modo abbastanza severo: non chiunque, mi dice Signore e Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. È chiaro che qui nessuno sta seguendo Diana degli Efesini, nessuno vuole bleffare con Dio, no? Io spero perlomeno, lo credo. Ma è possibile che qualche cosa sta occupando nel nostro cuore il posto che aspetta Dio? Forse qui stamattina c'è qualcuno che nel cuore ha qualcosa, viene riempito con qualcosa che è per Dio e noi lo occupiamo con qualcos'altro. È possibile che oggi siamo qui fisicamente ma non sentire niente per Dio? Non dico un'assurdità, è possibile. Non dico che è così, ma è possibile che non sentiamo niente per Dio, che non sentiamo questo trasporto, questo amore, questa gioia che abbiamo nel Signore. Forse siamo qui per soddisfare un senso di dovere verso il nostro Dio, verso gli anziani, verso qualcun altro, non lo so. O per non essere rifiutati, o per mostrare che la nostra fede funzioni, non lo so. Due autori, Larry Crabb e Dan Lender, nel loro libro L'incoraggiamento, che ho letto io questo libro questo proprio titolo, L'incoraggiamento, a pagina 41 dice: tutti noi abbiamo paura di essere respinti. Tutti noi abbiamo paura di essere respinti. Io per primo. Per questo cerchiamo di evitare il rifiuto, dando subito una buona impressione di noi stessi agli altri. Lo facciamo nascondendoci dietro a schermi realizzati in modo tale da riscuotere l'approvazione degli altri. Crabb poi continua affermando che per evitare proprio l'ipocrisia e maturare spiritualmente bisogna essere più trasparenti nella Chiesa. È chiaro, non si può essere trasparenti subito così con tutti, no? Ma c'è un processo da seguire, che non abbiamo il tempo di dire stamattina, ma si deve arrivare a quello, essere trasparenti con gli altri, ammettere le nostre mancanze, i nostri punti deboli. Ed è stato bello anche ieri con l'incontro degli uomini, che è successo questo. Tempo fa un fratello è venuto da me e mi ha detto: la mia vita spirituale, con grande sofferenza, la mia vita spirituale non va. Sento che la mia vita spirituale è uno schifo. Io non mi scandalizzo di questo fratello, anzi lo apprezzo moltissimo. E lo stimo di più per quello che mi ha detto, che è riuscito, ha avuto il coraggio di dire qual era il suo stato spirituale. E forse non abbiamo la risposta o la soluzione lì per dire a questo fratello: fai così o fai cos'ha, vedrai che andrà tutto bene. A volte basta essere solitari, stare vicino a lui, pregare con lui, senza citare una sfilza di versetti per dire: guarda, tu non dovresti sentirti così perché la Bibbia dice prava, eccetera, eccetera. Non dobbiamo scandalizzarci se affiorano questi stati d'animo nella Chiesa del Signore. Ma ci sono. Io non mi vergogno, fratelli, di dire che anche io ho passato un momento in cui la mia vita spirituale era uno schifo. Penosa, pesante. Ho passato momenti di depressione. Ho passato momenti di delusione. Tutti i giorni devo combattere, da quando mi alzo la mattina fino alla sera, con l'orgoglio. Tutti i giorni, da quando mi alzo la mattina fino alla sera, devo lottare contro pensieri impuri. È una lotta continua. E io non mi scandalizzo più di tanto se un fratello o una sorella viene da me e mi dice: la mia vita è uno schifo, la mia vita spirituale è uno schifo. Perché io so cosa vuol dire. E dobbiamo pregare, dobbiamo essere solitari. Se vogliamo crescere dobbiamo imparare ad essere noi stessi, chiedere aiuto ai fratelli nella preghiera, essere solidari appunto con loro e non essere soltanto distributori di versetti biblici, distributori automatici di versetti biblici. Se il Signore ci mette nel cuore di dire una parola da parte del Signore, diciamola, ma deve venire quello del Signore. Perché probabilmente questo fratello o questa sorella, tutti i versetti biblici che gli avete detto, li conosce già. Però c'è una parola che viene dal Signore, che è sempre un versetto biblico sicuramente, ma viene dal Signore, e quella farà un bene grandissimo a quella persona. Andiamo avanti, andiamo al terzo punto, ultimo punto, spero di essere più breve questa volta. L'ultima cosa che fa Demetrio, dopo aver parlato della cerchia dei costruttori tempietti e poi del loro interesse, della loro importanza, orgoglio spirituale, parla di questa religiosità che avevano più, in modo più globale, arriva fino al mondo. Infatti leggiamo al versetto 27b, e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Vedete come Demetrio si allarga, dalla piccola cerchia si allarga fino al mondo. Essi, dite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: grande la Diana degli Efesini, e la città fu piena di confusione, e trascinarono con sé a forza Gaio, Aristarco, eccetera, eccetera. Demetrio, ben preparato nell'arte oratoria, per convincere ancora di più i suoi interlocutori, parla dell'influenza che questa dea aveva a livello mondiale, come se loro fossero i depositari, avevano il dovere di tenere su, di fare questo lifting della dea Diana, avere questo primato. Non entrerò in profondità di questo argomento, ma di quanto queste cose sono a livello mondiale, per carità, ma vorrei citare un altro scrittore cristiano che dice: in tutti i paesi del mondo la religione è il principio più potente. Nel mondo la religione è il principio più potente, dice, che controlla la mente umana. Nella sua essenza la religione è il supremo principio che governa gli uomini. Generalmente gli uomini si attaccano al proprio paese, agli amici, alla proprietà, alla libertà, alla vita, ma il potere della religione in quanto tale è superiore a tutti questi, a tutti questi. Gli uomini sono disposti a sacrificare tutto in onore della loro religione, in onore della loro religione. La religione giustamente a volte è stata accusata di fare gli interessi di pochi, dei potenti, dei re, dei governanti, e purtroppo questo è in parte vero, in parte vero. Karl Marx diceva che la religione è l'oppio dei popoli, la religione è l'oppio dei popoli. La religione tiene schiava milioni di persone del mondo, è usata per giustificare il razzismo, per dividere la popolazione in caste, per la discriminazione, si promuove il cieco fanatismo uccidendo e facendosi uccidere, fa spingere le persone a entrare a Disneyland con il Corano da una parte e due pistole dall'altra. Il fanatismo religioso è pericoloso, ha ragione Marx che la religione è l'oppio dei popoli, e fratelli, non esiste da che mondo è mondo, nella storia dell'uomo, una causa, un motivo che ha causato più guerre e più morti della religione. Della religione. La religione è veramente l'oppio dei popoli, ma se ci riconosciamo peccatori davanti a Dio, se confessiamo i nostri peccati davanti a Gesù e lo facciamo entrare nella nostra vita come personale salvatore, se lasciamo che lo Spirito Santo trasformi la nostra vita, allora è tutta un'altra cosa, non è religione, ma una fede in Cristo Gesù. Fuori di Gesù non c'è perdono di peccati, fuori di Gesù non c'è cambiamento di vita, senza Gesù è solo oppiacea religione. Vorrei farvi vedere un paio di foto ancora che ho preso ad Efeso, e vorrei fare prima un indovinello. Sapete che cosa è questo? Trucioli. Bigliettini di preghiera, aggiudicato. Questi sono bigliettini di preghiera che le persone che vengono da tutto il mondo fanno a Maria ad Efeso. perché dicono che qui, proprio più avanti, c'è la casa di Maria. Dice che Giovanni, secondo la tradizione, abbia preso Maria con sé dopo la morte di Gesù, è andato ad Efeso e ha abitato con Maria. E le persone vengono qui, milioni di persone, c'erano giapponesi, c'erano americani, c'erano francesi, europei, di tutte le razze del mondo, e venivano qui per fare una preghiera a Maria. Facevano un bigliettino di carta, c'erano un sacco di bigliettini lì pronti, si scriveva la preghiera e si attaccava su questa parete enorme, che continua, questa parete. Non voglio essere blasfemo verso Maria, che rispetto e amo come strumento che Dio ha usato per i suoi scopi, ma sono troppo, troppo tentato stamattina di dire che qui ad Efeso hanno sostituito la dea Diana con l'immagine di Maria. Sono troppo tentato a dire questo, perché qui venivano a pregare a Maria. Qui venivano a prendere l'acqua santa, più avanti c'è una fontana, c'era la fila per prendere l'acqua santa. E ancora più avanti c'era tutto un coso dei candelieri, dove tutti quanti accendevano una candela, tutto a Maria, tutto a Maria. Non so se abbiamo solo sostituito, c'è stato un lifting di Diana, sostituendola con quella immagine di Maria. Ma le cose negative sono le stesse, è cambiato solo la persona, ma le cose sono le stesse, in grosso modo. Forse qualcuno stamattina qui si sente offeso, probabilmente, non lo so, forse qualcuno è sdegnato di tutto questo, forse c'è qualcuno che sta puntando il dito verso chi fa queste cose, non lo so. Però vorrei concludere con un'ultima cosa, che la scrittura dice che la folla era confusa, infatti leggiamo al versetto 32, intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, infatti l'assemblea era confusa e più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. E questo mi dà spunto di dire appunto che noi dobbiamo avere pietà di chi ha confusione. Giuda, fratello di Gesù, dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Salvateli, strappandoli dal fuoco, e dagli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino le vesti contaminate della carne. C'è qualcuno stamattina che è confuso? Il Signore ti invita ad andare a Lui. C'è qualcuno che stamattina vuole conoscere la verità? La parola di Dio è la verità. Forse ti sei accorto che la tua religione non funziona, forse hai bisogno di conoscere di più la verità, vieni a Gesù, vieni a Gesù. Lui non fa il lifting della tua religione, ma ti cambia il cuore, ti cambia completamente il cuore. E vogliamo anche dire a tutti noi, il cristianesimo è un costo, ha un costo. Le cose non verranno automaticamente, fratelli, non verranno automaticamente, dobbiamo lavorarci sopra, è una fatica. Vogliamo mettere le nostre vite nelle mani del Signore, preghiamo. Signore, abbi pietà di coloro che ancora non ti conoscono, abbi pietà dei nostri familiari che nascondono la loro confusione criticando la nostra fede. Signore, noi sappiamo che Tu sei paziente, non volendo che nessuno perisca, ma che tutti vengano a conoscenza della verità. Signore, facci strumenti di verità. Fa, Signore, che possiamo diffondere la Tua parola. Crea, Signore, le circostanze affinché possiamo testimoniare di Te, Signore, in un mondo che va da due estremi, Signore, da chi non si interessa minimamente alle cose spirituali a chi invece si fa uccidere in nome della propria fede. Signore, liberaci dalla religione, e darci una fede sincera, in spirito e in verità, in Cristo Gesù. Perdonaci, Signore, quando anteponiamo i nostri interessi ai bisogni della Chiesa e degli altri. Quando in cuor nostro diciamo che ci costa andare agli incontri, che ci costa fare una visita, che ci costa pregare o essere fedeli nelle offerte. Signore, fa che la nostra zona comfort non diventi così forte da farci diventare troppo concentrati su noi stessi e non accettare il confronto, di non accettare i suggerimenti o questa stessa predica, non lo so. Aiutaci, Signore. Abbiamo sempre e comunque bisogno di Te in ogni circostanza. Grazie per la Tua parola. Benedici i miei fratelli, benedici me, benedici questa Chiesa, Signore, benedici chi, Signore, sta cercando la verità, Signore. A Te sia la lode, nel nome benedetto di Cristo Gesù. Amen.